Luca, ti vuoi aggregare al resto del gruppo? No, perché poi se faccio un punto e poi guardo di là, lui si sentirà un po'. Saprai che stavo parlando proprio a te in questo caso. Bene, bene. Comunque, bisogna dire, la Chiesa non si è svuotato per il conto che stiamo predicando su Romani 9 e 10, qualcuno le è venuto il dubbio, Romani 9 sta facendo effetto nella Chiesa, che tanti sono in vacanza, e sicuramente sono, sì, senza dubbio, dei capitoli duri, dei capitoli profondi, però sono lì dentro, giusto? Sono nella Bibbia, e noi non solo lì, come dire, abbiamo la responsabilità, però io penso che il vero credente nato di nuovo degusta, no? La sana dottrina, la profonda dottrina che troviamo in questi capitoli. Bene, adesso siamo in Romani 10, se possiamo metterlo su, e vogliamo leggere i versetti che oggi abbiamo davanti a noi, Romani 10, dal 14 fino al 21, 14 al 21. Non so se Enzo, se potresti leggere questo brano che abbiamo davanti a noi questa mattina. Signore, siamo qui davanti a te questa mattina con occhi aperti, con cuori aperti per ricevere quello che tu hai da dirci attraverso la predicazione. Ti prego di usare il tuo servo questa mattina per veramente parlare al tuo popolo, alle tue pecore. Ti prego, Signore, che ogni parola che sarà detta possa essere davvero la tua parola. Signore, ti prego che qualsiasi cosa che io dica che non venga da te possa essere dimenticato, spero che veramente le tue parole, solo le tue parole, possano arrivare al bersaglio per toccarci lì dove nessuno ci può toccare tranne te. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Comincio con una serie di domande per te questa mattina. Ti ricordi dov'eri quando è successo quell'evento che ha cambiato la tua vita? Possono essere in tanti, no? Gli eventi di questo genere. Magari è successo che finalmente hai trovato l'amore. Dov'eri? Quando hai visto l'amore, la persona che poi è diventata la persona magari più importante della tua vita. Magari è successo che si è adempiuto un sogno che da tanto tempo bramavi e aspettavi. Magari hai avuto quel bambino che tanto aspettavi, dopo anni, finalmente è arrivato. Dove eri? Cosa facevi? Ti hanno dato il lavoro che desideravi da tanto tempo, magari ora guardando indietro dici, ma chi me l'ha fatto fare? Però al momento era una cosa, wow, che bello, posso avere lo stipendio, posso avere un lavoro. Io mi ricordo bene di uno dei momenti che è stato il culmine nella mia vita di tanti anni, molti anni di aspettativa e di attesa. Sapete molti di voi la mia storia, ero cresciuto in una famiglia molto credente, la Bibbia era al centro della nostra casa, Gesù Cristo era molto presente, però non avevo mai sperimentato il vero cristianesimo, Nel 1999, mi ricordo bene perché era l'anno che, io e Deborah scherziamo, che il Bayern Monaco ha perso la Champions contro il Manchester United e io ero proprio in Germania, ero appena arrivato, però nel 1999 è successo questo, che sono entrato in contatto con dei ragazzi giovani che vivevano il vero cristianesimo. E io sono arrivato in Germania, un ragazzo allo sbaraglio, magari con tante idee, prospettive di vita, e sono arrivato in un modo e sono uscito un ragazzo completamente cambiato. Mi ricordo perfettamente le facce delle persone, mi ricordo tante delle cose che hanno fatto di quel momento un momento molto molto speciale. Ora Paolo in Romani 10 sta parlando del momento in cui è avvenuto uno dei miracoli più grandi nella vita del credente. È successo qualcosa di impensabile, neanche per i più ottimisti, ed è questo, che la salvezza si è avvicinata a persone come te e come me. Sta parlando di quel momento quando il messaggio della salvezza ha incrociato la tua vita e tu non sei rimasto uguale, mai più. Gira una battuta su internet, dicevano attenzione che l'Italia potrebbe incrociare la Spagna nel viaggio di ritorno all'aeroporto dal mondiale, si potrebbero incrociare lì, perché non ci sono prospettive che possano incrociarsi sul campo di calcio, questo è chiaro. Però ti ricordi quel giorno? Ti ricordi quel giorno quando il messaggio del Vangelo attraverso un servitore di Dio ha incrociato la tua strada? Ti ricordi? Ti ricordi come si chiamava questa persona? Ti ricordi tutte le cose che circondavano questo meraviglioso incrocio nella tua vita? Magari non è ancora successo a qualcuno di noi qui, spero che non sia il caso. Magari oggi è il giorno in cui accadrà questo miracolo, che il messaggio del Vangelo incrocia la nostra strada. E voglio che mentre ascoltiamo la parola di Dio oggi, prima di tutto rimaniamo stupiti. Rimaniamo stupiti da quello che ha fatto Dio per avvicinare la salvezza a persone come noi, che eravamo lontani del popolo di Dio, della rivelazione di Dio, ma Lui ci ha mandato la salvezza a noi. E voglio che rimaniamo stupiti da questo, che abbiamo un profondo senso di gioia, ma una cosa collegata, che dobbiamo avere un profondo senso di responsabilità. Un profondo senso di responsabilità. Perché Dio vuole che questo messaggio incroci ancora tante altre vite, e sapete come vuole farlo? Vuole farlo attraverso te, vuole farlo attraverso te. Ed è questo il messaggio che Paolo ci porta questa mattina. Ora, il titolo di questo sermone questa mattina è molto semplice. La salvezza è qui. La salvezza è qui. E questo è l'argomento che Paolo ha costruito per questi ultimi capitoli. Se ci ricordiamo, in 9 lui ha posto questa domanda. Ha fatto la domanda: non è che la parola di Dio sia caduta a terra? Questo è tutto l'argomento di Paolo. Perché non tutti si sono convertiti? Alcuni dicono: ma Dio ha fallito nel portare la salvezza. E Paolo sta spiegando che non è così. La parola di Dio non è caduta a terra, prima di tutto, Romani 9, perché non tutta Israele è Israele, non tutti sono del popolo vero di Dio, eletti da Lui, e in Romani 10 vediamo l'altro lato della medaglia, che è che molti lo hanno respinto. E Romani 9 e 10 sono due lati della stessa medaglia, la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo. E in Romani 10 lui mette molto enfasi sulla responsabilità. Perché i giudei non si sono convertiti? Perché non hanno voluto. Non hanno voluto. E lui spiega che avevano tutte le basi per poter accettare e poter salvarsi. Paolo dimostra ancora oggi che i giudei non sono salvi per colpa propria. È colpa propria, colpa loro. Versetti 14 e 15, ce l'abbiamo qui davanti. Vediamo che ogni condizione per l'avvicinare la salvezza a te e me è stata soddisfatta. Ogni condizione per avvicinare la salvezza a noi è stata soddisfatta. Il Vangelo della salvezza è proprio qui, vediamo come lo spiega Paolo. Dice: ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati, come è scritto? Come sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone notizie. Ha incrociato la strada del suo popolo. In 10:8 Paolo ha detto: la parola è vicino a te. La parola non è lontana da noi, la parola è vicino a te e a me questa mattina. La salvezza è qui, la salvezza è in mezzo a noi. Ora devo dire una cosa molto importante su questo brano prima di partire, perché questo brano non tocca la domanda di che succederà a coloro che non hanno ancora sentito del Vangelo, e questo dobbiamo tenerlo in mente. Lo considereremo poco, è un punto magari collegato, però ovviamente non è raggiunto tutto il mondo ancora il Vangelo. I missionari non sono ancora andati in tutto il mondo a predicare il Vangelo, ed è questo che noi abbiamo la sfida missionaria. Paolo sta parlando in questo contesto prima di tutto al suo popolo e poi ai contesti dove il messaggio è arrivato e le persone lo respingono. Questo è il contesto al quale sta focalizzando Paolo, questa è la chiave per capire, altrimenti andremo in confusione quando vediamo in versetto 18, poi lo andremo più in profondità, però dice: la loro voce è andata per tutta la terra e la loro parola fino agli estremi confini del mondo. E questo, se diciamo no, ma il messaggio è arrivato attraverso la natura a tutti i popoli del mondo, contraddice quello che dice prima, che solo attraverso dei messaggeri che portano il messaggio della salvezza le persone possono sentire il Vangelo. E dobbiamo ricordarci di questo. Paolo sta parlando prima di tutto ai giudei e poi a tutti i posti nel mondo dove il Vangelo è stato annunciato ma non è stato accettato. Però andiamo passo per passo. In versetto 13 abbiamo visto, eccolo, dice, l'abbiamo qua, abbiamo visto l'altra settimana: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. C'è una catena di cose che devono accadere affinché le persone possano invocarlo. E Dio ha fatto tutto per avvicinare la sua salvezza, per far sì che le persone possano invocarlo. E qua cominciamo a vedere le diverse condizioni. La salvezza è qui, le persone devono invocare il nome di Dio, devono in secondo luogo credere. Questa è la prima condizione, questo anello di cose che devono accadere, che vedremo che Dio li ha soddisfatti. E questa catena di cause ed effetto, prima uno deve credere. E questa è la meraviglia che noi dobbiamo riflettere, dobbiamo gioire, che l'uomo può conoscere questo Dio, può conoscerlo, può conoscere questo Dio che può salvarlo dai suoi peccati. È ovvio che uno non invocherà il nome di Dio se non sente un bisogno, questo è logica. Le persone dicono soltanto salvami, aiutami quando si riconoscono in pericolo. Noi che abbiamo dei piccoli sappiamo che molte volte ci chiediamo: ma abbiamo dei figli? Cioè, quando stanno giocando con altri bambini dicono: io e i miei figli dove stanno? Non esisto per loro. Finché succede il graffiettino, la stortina come ieri a casa di Andrea, e poi papà aiutami, divento il salvatore, no? Suo. Ed è così che funziona anche nella vita spirituale. Le persone invocheranno Dio soltanto quando credono che cosa? Quando credono che sono in pericolo per i loro peccati, in pericolo della sua giusta punizione e bisogno della sua salvezza. Deve esserci questo anello. Vediamo in difficoltà, qua lo dice Ebrei 7:25, perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che lui vive per intercedere per loro. La terza condizione che deve avverarsi è che devono sentire il messaggio. Per questo quello che dicevo prima, che questo si applica alle persone che hanno sentito il messaggio. Qualcuno potrebbe dire: ma Dio non ci ha mai detto come stanno le cose. E questa è la domanda alla quale Paolo sta rispondendo: non è vero. Noi che adesso stiamo sentendo questa predicazione, che abbiamo sentito altri messaggeri e in tutto il mondo dove il Vangelo è arrivato, nessuno può dire: non abbiamo sentito il messaggio, soprattutto il popolo di Israele. Dio si è fatto sentire. Per invocare Dio bisogna credere, come crederanno persone che non sanno come stanno le cose, devono ascoltare il messaggio che glielo spiega. Qual è il messaggio? Il messaggio è il Vangelo. Nessuno si salva senza sentire il Vangelo. È così, lo vedremo più avanti in altri versetti. Però è esattamente il messaggio che Paolo ha menzionato prima in 10:9: se avrai confessato Gesù come Signore, avrai confessato con il cuore che Dio l'ha risuscitato, sarai salvato. Questo è il messaggio che le persone devono ascoltare e che noi, grazie a Dio, abbiamo sentito. abbiamo ascoltato. La terza condizione è: ci deve essere un predicatore. Ci deve essere un predicatore. Per ascoltare il messaggio qualcuno deve proclamarlo. Questo è logica, logica pura, è un punto che viene dagli altri punti ed è un punto davvero centrale per il nostro pensare questa mattina. Questa è la frase che è il combustibile per il movimento missionario di oggi. Se tu togli questa condizione, il movimento missionario non ha più spinta dietro di sé. Appende di questo filo il movimento missionario. Ci deve essere un predicatore, grazie a Dio noi abbiamo avuto nelle nostre vite fratelli, abbiamo avuto predicatori, abbiamo avuto persone che ci hanno parlato del Vangelo di Gesù. Senza messaggeri, senza missionari, senza apostoli con la A minuscola, le persone di questo mondo non saranno salvati. È il mezzo attraverso il quale Dio ha scelto di salvare il mondo. E questo ci porta al prossimo punto. Per proclamare il messaggio qualcuno deve mandarli. Qualcuno deve mandarli. E qual è il punto finale di tutto questo? È questo. Dio ha mandato. Dio ha mandato i predicatori, ha mandato delle persone a predicare, soprattutto ricordiamo al popolo di Israele, e la causa, la catena di causa ed effetto che porta alla salvezza delle persone, Dio lo ha soddisfatto. Il punto è questo. Tutto quello che c'era da fare per avvicinare la buona notizia della salvezza a te e a me, Dio lo ha fatto. Amen. Lo ha fatto Lui. Magari guardando al contrario rende la cosa più chiara, se guardiamo questo anello di causa ed effetto. Persone come me e come te hanno avuto l'opportunità di credere. Abbiamo avuto l'opportunità di credere. Perché Dio ha mandato dei predicatori del suo Vangelo di salvezza. Lui li ha mandati. Il messaggio di salvezza è stato diffuso, persone come te e come me hanno avuto l'opportunità di credere, e in ogni luogo dove il messaggio è stato annunciato ci sono le basi per invocare il nome di Dio, ci sono le basi, perché Dio lo ha fatto, non manca niente, Dio ha avvicinato a noi la salvezza, è una catena unita perfettamente, sigillata ermeticamente a prova di fuoco. Ora, Dio aveva avvicinato il suo messaggio del Vangelo, lo ha avvicinato a noi. Dov'è il problema? Torniamo sempre a quella domanda. Perché non si sono salvati allora? Perché le persone non si salvano? Qualche difficoltà? Versetto 16 ci dà la risposta. Il problema è che Dio non ha mandato delle persone a diffondere il suo messaggio. Quando le persone intorno a noi rifiutano, perché? È perché non sanno come stanno le cose. Quando noi diciamo, ravvediti, credi in Cristo o sarai punito. No, cosa succede? Non hanno ubbidito. Non hanno ubbidito. Non hanno voluto quello che veniva offerto attraverso il messaggio. Non tutti hanno ubbidito. E l'altra medaglia di quello che leggiamo dopo, del credere. Credere e ubbidire, due lati della stessa medaglia. E questa è la logica di Paolo. Dice, la salvezza è vicina. È vicina come la stessa parola che sentiamo noi e che predichiamo agli altri, così vicina è la salvezza. Non devi scalare l'Everest, non devi attraversare a nuoto l'Atlantico, che devi fare? Devi solo credere. E questo è il nostro messaggio a tutte le persone. Però è qui che la catena si spezza. Dio ha fatto tutto per avvicinare il messaggio. Però si spezza a questo punto, i dominò, se vogliamo, di causa ed effetto, si fermano a metà strada. Perché? Perché l'uomo sigilla il suo destino rifiutandosi di accettare il Vangelo. Quanti di noi l'abbiamo visto? Vero? Abbiamo detto le cose nel modo più chiaro, più trasparente. E dicono, no grazie. Come no grazie? Puoi essere salvato? No grazie. Cosa possiamo fare? Non ubbidiscono. Anche Isaia stesso si stupì del fatto che erano pochi quelli che credevano. Sentiamo il lamento nelle sue parole: Signore, chi ha creduto il nostro messaggio? Così pochi sono quelli che credono. La domanda è: la colpa e la mancata salvezza è di Dio? No, non è di Dio. È che il suo popolo e le persone che rifiutano il Vangelo non vogliono credere. Non vogliono credere. Nota una cosa interessante di questa frase, Paolo usa la frase, non hanno ubbidito il Vangelo. Come detto, sono due lati della stessa medaglia, un modo comune di parlare di Paolo. Romani 1:5 lui dice che abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede. L'ubbidienza della fede. Molte volte si sbaglia pensando che la fede è soltanto un atteggiamento o un passo intellettuale, credere certi fatti, ma la fede include anche un movimento della volontà, di rendersi ubbidiente al Vangelo di Cristo. Ci sono delle persone che dicono che la cosa soltanto importante è fare un accenno intellettuale, dire sì, io credo a questo credo, ma il cristianesimo non è un credo, il cristianesimo è una vita che è consegnata al Signore. C'è un messaggio che va in giro che dice no, tu puoi essere credente e vivere come vuoi. Questo contraddice questa cosa che non è vera. La Bibbia è molto chiara sul fatto che la fede che salva è caratterizzata di una sottomissione e una ubbidienza alla verità di Dio. L'altra prospettiva che tu basta che fai un accenno intellettuale ha portato a degli abusi incredibili. Oggi c'è un movimento di omosessualità cristiana. E dicono no, tu puoi essere un omosessuale praticante, vivere e poi essere cristiano. Questo non è la Bibbia. Ateismo cristiano esiste anche. E dici, ma come può essere ateismo cristiano? Sì, perché ci piacciono i riti del cristianesimo, ci consideriamo cristiani. No, ma non crediamo in Dio. Ma cosa stai dicendo? Devi ubbidire. Devi sottometterti alla verità del Vangelo. E quando parliamo di credere in Gesù, include la riorientazione completa della rendersi a Dio. Ho parlato con alcuni di voi. Mi avete detto, questo è quello che vi ha attirato alla Chiesa evangelica o al vero cristianesimo. Che noi mettiamo enfasi sulla vita, mettiamo l'enfasi che quando tu esci da queste porte non ti comporti peggio del mondo, ma che vivi una vita che è sottomessa al Signore Gesù. Questo è vero cristianesimo. Non in un modo perfetto, ovviamente, non siamo ancora glorificati, ma in un modo determinato, in un modo convinto. Se sei qui e ancora non hai capito la meraviglia di questo evento che Dio ha fatto per noi, di avvicinarci il Vangelo a noi. Noi che eravamo i gentili, i nostri antenati si inginocchiavano davanti alle pietre, magari davanti anche ai football americano, no? Qualsiasi cosa li mettevi davanti si inginocchiavano i nostri antenati. Ma noi oggi siamo qui. Conosciamo il Signore, conosciamo il Dio vivente. È meraviglioso riflettere a quello che Dio ha fatto per avvicinarlo a te e a me. Magari abbiamo dimenticato, no? La meraviglia di quel momento quando si è incrociato il Vangelo con le nostre vite, ma dobbiamo ricordarcelo e dobbiamo anche avere una spinta per portarlo ad altre persone. L'abbiamo letto chiaramente, come potranno annunciarlo se non sono mandati? Noi siamo stati mandati dal Signore per proclamare il messaggio. Dio vuole incrociare la vita di tante persone usando te nella vita delle persone intorno a te. Leggiamo questa bella immagine che ebbe Isaia quando dice beati, quanto sono belli i piedi di coloro che portano le buone notizie. Io sicuramente ho i piedi più brutti al mondo, non facciamo adesso il confronto di piedi per carità, però la bella visione di Isaia è di questi messaggeri che come formiche camminano in tutto il mondo portando le notizie del Vangelo. E dice che le persone che portano il Vangelo hanno i piedi più beati, più belli al mondo. Non so te, ma io bacerei i piedi di quella persona che mi ha portato il Vangelo. Li bacerei i piedi, li ringrazierei tutta la mia vita. Grazie a Dio, ovviamente, ma Dio si è usato dell'istrumento. Belli sono i piedi di coloro che portano il lieto Vangelo. Non vogliamo essere noi di quei beati messaggeri, ma vogliamo essere noi di quelli che come delle formiche camminano in tutto il mondo portando questo aroma del Vangelo di Cristo. Io spero che veramente lo vogliamo con tutto il cuore. Versetto 17-18, Paolo pone questa domanda, soprattutto versetto 18, ma dico io forse non hanno sentito, Ho detto prima che come in tutti i film di avvocati Paolo sente spesso le parole obiezione vostro onore, obiezione, e qui sentiamo un'altra obiezione. Lui si pone la domanda, ma dico io non hanno forse sentito? Ora ricordiamo che lui sta parlando ai giudei, Loro sono il prototipo, sono il popolo per eccellenza che aveva ricevuto tante rivelazioni da parte di Dio. È anche un prototipo per i popoli che hanno ricevuto il messaggio del Vangelo. Ok? Non hanno forse udito? E prima di focalizzare questa domanda, Paolo ha detto una cosa molto molto importante, un versetto da sottolineare, mettere il cerchio nelle vostre vite, perché è davvero fondamentale, versetto 17. Versetto 17 riassume ciò che deve accadere nella vita di una persona. Dice: la fede viene da ciò che si ascolta, viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo ha riassunto in queste due frasi quello che ha detto prima sulla catena di causa ed effetto. Ed è proprio come dice questo versetto che accade, che una persona che incrocia la strada del Vangelo diventa una persona di fede. È così che succede. Una persona cammina, fa la sua vita, la sua routine, si alza, va al lavoro, non ci pensa alle cose di Dio, magari pensa che non è messo così male e non ha idea che è in pericolo finché succede una cosa. Ascolta un messaggio. Ascolta che è in pericolo. E che succede? La sua fede è stimolata. La fede viene da ciò che si ascolta. E si rende conto del suo bisogno di un Salvatore. E poi dice: ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questa frase è fortissima. È una frase fortissima. Significa che quando una persona ascolta il messaggio del Vangelo, è Cristo stesso che sta ascoltando. Infatti c'è un altro versetto quando dice: noi siamo gli ambasciatori di Cristo, come se Dio stesse facendo un appello attraverso di noi per le persone che non sono salve. La parola di Cristo, dice, è quello che è collegato all'ascolto. È Cristo stesso, è la sua parola vivente che la persona sente. L'origine di ciò che ascolta non è un uomo, è Cristo stesso, è la parola vivente di Cristo. E questo perché nella nostra Chiesa, in chiese come questa, la predicazione è centrale alla nostra vita come Chiesa. Perché Cristo stesso che sta parlando attraverso questo mezzo che sembra così umile, così inutile, un predicatore che si mette davanti alle persone, ma è così che Cristo parla al suo popolo e parla anche a coloro che sono sulla via della perdizione. Attraverso la predicazione, la parola attiva e penetrante di Cristo viene agli uomini. Cristo ci parla attraverso la predicazione e dirò di più, Lui stimola la fede attraverso la predicazione, che okay? Questo è fondamentale, è una cosa in cui io credo assolutamente. Vuoi crescere nella fede? Vuoi crescere come figlio e figlia di Dio? Vuoi smettere di essere un bambino sballottato e portato qua e là da ogni vento di dottrina? Siediti e ascolta la buona predicazione. E questa è la differenza. La predicazione è quello che ti farà crescere nella fede. Adesso qualcuno farà la battuta: ok, chi, dove possiamo ascoltarla? Molto spiritosi. Se non mi avete licenziato finora, magari ho qualche speranza per il futuro. Anche se magari qualcuno dice: aspettiamo fino dopo Romani, poi decidiamo. Però dobbiamo apprezzare la buona predicazione. La predicazione che non cerca di conformare la parola di Dio all'uomo, ma che conforma uomini e donne alla parola di Dio e ci mette sui binari di questa parola vivente. Così cresciamo nella fede, diventeremo una chiesa forte. Quanto più forte la predicazione, più forte sarà la chiesa, perché Cristo ci fortificherà, ci condurrà, ci esaminerà e metterà a fuoco, metterà a luce le cose che non vanno bene nelle nostre vite. Ora, torniamo all'obiezione di prima. Non hanno udito, questa è la prima di due scuse che sentiremo e che gli uomini nel contesto di Paolo potrebbero dare. La frase qua, quando dice non hanno forse udito, il primo riferimento, ripeto, è per i giudei dell'epoca di Paolo che non si stavano convertendo. Il problema non era che non avevano udito, ed è anche applicabile al nostro paese e tanto del mondo occidentale, però è una scusa che gli uomini vorrebbero dare sicuramente. I giudei avevano sentito, il mondo conosciuto da Paolo, il Mediterraneo dell'epoca, aveva ricevuto il Vangelo, però non l'avevano voluto accettare. Ora, vogliamo prendere una tangente adesso, voluta, a volte i predicatori prendono delle tangenti non volute, questa è voluta, perché vogliamo riflettere un attimino La domanda: che fine faranno quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù? Cosa dobbiamo pensare? Loro non hanno sentito in qualche modo il messaggio del Vangelo. Perché? Perché bisogna mandare dei messaggeri, dei predicatori. Cosa pretende Dio da loro? Magari avete avuto anche voi l'esperienza di parlare con una persona che ti ha portato questa scusa, no? È un po' la pallottola d'argento della persona che non crede. Mi è successo che parlavo in America di Gesù a una persona, le cose stavano andando bene, magari vi siete trovati là, dici: caspita, sto riuscendo a convincerlo, l'avevo convinto che tutto questo non poteva essere per caso, che Dio ci doveva essere, ero riuscito a mezzo convincerlo che Gesù era esistito e che se aveva detto delle cose bisognava prenderlo sul serio. E poi è saltato fuori con questo, il mio antagonista: sì, però che succederà a tutti coloro che non hanno mai sentito parlare di Gesù? Cosa succederà loro? Ed è come se lì tutto il castello di argomenti fosse caduto a terra, no? Perché dicevano: se loro non possono credere, allora neanche io voglio credere. Paolo principalmente vuole dimostrare che nessun giudeo poteva dire che non avevano sentito parlare di Cristo. E per rispondere alla domanda su coloro che non hanno mai sentito, vogliamo solo dire cinque cose. La prima è questa: le persone che non hanno mai sentito il Vangelo non possono essere salvati attraverso idee generali su Dio o attraverso altre religioni. Non ci si salva attraverso idee generali su Dio o attraverso altre religioni. Questa è la prospettiva della Chiesa Cattolica, che ci sono cristiani implicite, persone che sono dei bravi buddisti, dei bravi induisti, che saranno salvati perché sono sinceri nel loro percorso di religione. La Bibbia esclude questa realtà. Atti 4:12, nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Questa è la verità della Bibbia. Le persone non saranno salvati se non è per mezzo di un predicatore che porta il messaggio del Vangelo. Ciò che Paolo ha detto prima lo sottolinea: come sentiranno se qualcuno non lo annuncia? Non sentiranno se non c'è uno che proclama la verità. Paolo impegnerebbe la sua vita intera per portare il Vangelo. Perché lo farebbe se le persone possono essere salvate attraverso il guardare un albero o guardare una bella aurora? Bisogna che sia mandato un Paolo, bisogna che sia mandato un Pietro. Perché mandiamo noi missionari in tutto il mondo se non è per adempiere questo mandato? E anche il grande mandato: andate dunque, fate discepoli in tutto il mondo. Anche io sto perdendo il tempo. Se non ci fosse bisogno di persone che portano il messaggio del Vangelo, potrei essere a casa perfettamente. Tutti noi. Perché evangelizzare se non c'è bisogno di un predicatore? Non è l'uomo responsabile per conto della rivelazione di Dio nella natura. La Bibbia risponde a questa domanda spinosa, la sorte di coloro che non hanno creduto, con una verità sconveniente, se vogliamo, e che tutti gli uomini hanno la chiara testimonianza della natura e il carattere di Dio e pertanto sono responsabili. Sono responsabili. E questo è ciò che dice Romani: quel che si può conoscere di Dio manifesto in loro, avendolo Dio manifestato, qualità invisibili, eterna potenza. L'ultima frase: perciò essi sono inescusabili. L'uomo è inescusabile in tutto il mondo. Chiesero a un famoso ateo: cosa dirai se dopo la morte risulterà che Dio c'era e ti trovi davanti a lui? L'ateo disse: direi a Dio: non mi hai dato mai abbastanza prove della tua esistenza. Non reggerà questa domanda. Lo dice qua: è pienamente visibile, è manifesto. Cosa succede però? L'uomo soffoca ciò che sa da Dio. Soffoca ciò che sa da Dio. Romani 1:18: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Lo soffocano. Cioè, quello che si potrebbe conoscere, loro lo respingono giù in basso. Perché? Perché non vogliono che ci sia un Dio di sopra di loro. Chiesero a un pastore: che possiamo dire della persona innocente in Africa che non ha mai sentito parlare di Gesù? Il predicatore rispose: la persona innocente in Africa non esiste. Non esiste. Ha la sua coscienza che lo condanna, che a volte lo dà input positivo. Alla creazione non esiste la persona innocente in Africa. Prossimo punto molto importante: se coloro che non hanno sentito cercassero Dio, lui gli manderebbe qualcuno. Lui gli manderebbe qualcuno. Abbiamo diversi esempi nella Bibbia dove vediamo che Dio si farà trovare da coloro che lo cercano. La domanda dell'uomo che cerca Dio è un'altra collegata che non entreremo adesso a valutare. Però se lo cercassero, Dio gli manderebbe un messaggero. È successo nella Bibbia, Cornelio, è un caso che ci viene in mente. Un uomo che aveva una orientazione verso di Dio, e Dio ha mandato Pietro. Prima un angelo, poi Pietro, giusto? Lui ha Pietro, vabbè, sapete la storia. E tanti altri racconti missionari, dove delle persone, anche nei paesi islamici, hanno avuto dei sogni, hanno avuto dei messaggi che li hanno portati a Gesù, però deve essere rifocalizzato sempre su Gesù. La salvezza è in Gesù. E l'ultimo punto è che il fatto che ci sono 3,8 miliardi di persone che non hanno sentito parlare di Gesù deve infuocare la nostra passione per la missione. Andiamo alla conferenza di fine ottobre, perché Dio intende salvare le persone. Come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E noi dobbiamo fare quello che possiamo. La Chiesa deve avere una natura missionaria. Per quello sosteniamo la famiglia Longo in Africa e vorremmo sostenere di più. Dobbiamo sentirsi sempre sfidati. Stiamo facendo abbastanza per portare il Vangelo della salvezza a coloro che non ne hanno mai sentito parlare. E una domanda che ci deve far riflettere è: le persone che hanno sentito una volta il Vangelo dovrebbero avere il diritto di sentirlo di nuovo, se c'è gente in tutto il mondo che non ne ha sentito neanche per la prima volta? Una domanda che ci sfida, Noi molte volte non pensiamo a tutti coloro che muoiono senza aver mai sentito il Vangelo. La sorte di coloro che non hanno sentito di Gesù, una domanda spinosa, la Bibbia offre questa verità sconveniente. Noi dobbiamo metterci in piedi. E non possiamo dire no, ma Dio salverà. E questo è l'argomento che usarono nel suo giorno con Hudson Taylor, colui che portò il messaggio del Vangelo in Cina. Gli dissero: giovanotto, siediti, se Dio vuole salvare quei popoli non ha bisogno di te per farlo. Non escludiamo che Dio può salvare chiunque, ma vuole farlo tanto. Dobbiamo andare noi, devi andare tu magari tu devi andare a quel posto dove ancora ci sono delle tribù e delle persone che non hanno sentito parlare di Gesù. Questa deve essere la sfida quando pensiamo a questa domanda. Torniamo al nostro testo. Abbiamo visto in primo luogo che nessuno poteva dire che non aveva sentito. La seconda obiezione, versetto 18, Paolo dice: allora dico forse non ha compreso, non hanno saputo, non hanno conosciuto. Magari non erano così intelligenti da poter capire quello che era il messaggio. Per loro uno più uno faceva tre invece di due. No, non ci arrivo, io sono un peccatore, Cristo è morto sulla croce per me, mi sfugge. No, non è il caso. E offre questa serie di argomenti per dire che era sempre stato dichiarato. Infatti versetto 18, Mosè lo disse prima, già 1200 anni prima di Cristo: renderò gelosi con una nazione che non è nazione. Lui avrebbe reso la nazione di Israele con una non nazione la loro gelosia. Poi la frase che mi piace dice: provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Quelli siamo noi. Oh Paolo, ci offendi? Un popolo che non sa neanche che cos'è il Tempio, che cos'è la Torah. Noi siamo qua. Dio si è fatto trovare da coloro che erano come noi. La verità è questa: i giudei si calpestavano per studiare la Torah, per approfondire i misteri della scrittura. Noi andavamo in giro come se niente fosse, e noi abbiamo capito il Vangelo. Se lo possiamo capire, questo punto, noi gentili, se possiamo capirlo noi, figuriamoci se dovevano poterlo capire gli israeliti. Questo è il punto che Paolo vuole dire: una nazione senza intelligenza. Noi che mangiavamo maiale, sangue, significa che non era così difficile da capire, ragazzi, la verità del Vangelo. E queste sono le due obiezioni che Paolo dice non stanno in piedi. Israele non poteva dire, non sapevo, non avevo capito, e neanche nessuno con il quale noi parliamo del Vangelo. La colpa di non raggiungere la salvezza è soltanto dell'uomo che rifiuta la buona novella. Conclusione, versetto 21, bellissima conclusione. Guardate cosa dice: ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Consideriamo bene questi ultimi casi. Non vogliamo sbagliarci sulla nostra visione di Dio. Lui è un Dio che tende le mani, che invita le persone ad essere salvate. In primo luogo, ovviamente, il riferimento è a Israele, però è applicabile. Non nostro paese. Nel nostro paese sì, ci sono dei posti che ancora non sono evangelizzati, ma ci sono tanti posti che il Vangelo è arrivato. Perché non si salvano? Dio ha le mani tese verso di loro. La creazione intera proclama la gloria di Dio, la coscienza dell'uomo lo giudica. Il messaggio è così chiaro che anche un americano gentile poteva arrivarci a credere. E l'abbiamo potuto capire. Tutto questo dimostra che cosa? Che Dio ha le mani tese verso l'uomo. Pensa a tutto quello che Dio ha fatto per salvare. Prima ha pensato a questo meraviglioso piano della salvezza, l'ha messo in effetto, ha mandato suo figlio a morire sulla croce per i nostri peccati, ha immesso lo Spirito Santo in noi per garantirci la nostra glorificazione, ma poi ha fatto tutto per la tua vita particolare, la mia vita piccola, che non conta nulla nel varco della storia, ha fatto che io potesse conoscere questo messaggio. E adesso siamo qui a Rozzano, sud di Milano, ti ha fatto arrivare questo messaggio a noi, è meraviglioso. La triste verità però dall'altro lato del versetto è che c'è un popolo che è disubbidiente e contestatore, e lì è il punto principale, il riassunto di tutto. Dio ha le mani tese e l'uomo lo respinge. Così stanno le cose. Un'ultima domanda che magari sorge, non contraddice questo Romani 9 non dice egli fa misericordia a chi vuole e indurisce a chi vuole? Ricordiamo sempre l'equilibrio biblico, fratelli, sorelle. Sì, Dio predestina coloro che sono salvati, non è sorpreso quando qualcuno accetta il Signore, ma questo non esclude in nessun modo l'invito a tutti i peccatori a venire a Lui. Come può essere? La Bibbia lo dice, la Bibbia lo afferma, e noi vogliamo camminare su questi binari paralleli sul quale la Bibbia ci mette. Mi è arrivata questa settimana un'email davvero incredibile, non penso di aver ricevuto un'email così forte. Uno dei nostri contatti in America ci ha scritto che era una donna che era stata chiesta di pregare per il papà non credente di un'altra sorella. Il papà era molto malato, il papà era ostile, contrario al Vangelo, ma nel suo letto di morte stava avendo delle allucinazioni spaventose. Lui era molto contrario e si induriva sempre di più quando la figlia credente parlava con lui. E questa donna che ci ha mandato il messaggio dice: stavo pregando per questo uomo e quando chiamai la sorella, la figlia del papà ostile, lei stava piangendo. Non sapevo, diceva quella che ha scritto, che il papà era morto venerdì prima. Caroline, che aveva cercato di parlargli al papà, ma lui aveva sempre detto: stai zitta o altrimenti la nostra relazione familiare si stroncherà, sarà finita. All'insaputa di Carolyn, giovedì, giorno prima della morte, un'infermiera gli disse al papà ostile, questa è la parte bella, se hai paura, puoi semplicemente chiedere a Dio di aiutarti, invocare il suo nome. E lui che cosa fece? Formò le parole con le sue labbra. Dio, aiutami. L'infermiera gli disse, se sei preoccupato per qualcosa, allora puoi chiedere a Dio e Dio ti perdonerà. E lui formò le parole nelle sue labbra, Dio, perdona. Il giorno dopo morì. Domenica Carolyn raccontò tutto questo, insieme hanno pianto per la felicità. Che bello il Vangelo avvicinato. Tanti input potremo ricevere da questa storia: mai perdere l'speranza dei nostri cari fino all'ultimo momento, magari non tramite noi ma tra un altro messaggero, la salvezza può arrivare anche a loro. E poi anche gloriamoci nel fatto che Dio manda dei suoi messaggeri a salvare, portare il suo messaggio di salvezza. Noi siamo il piano di Dio per raggiungere il mondo. Questa è la strategia di Dio, la Chiesa. Come Dio ha raggiunto noi un giorno, come ha raggiunto questo uomo sul letto della morte, intende raggiungere tanti altri. Non possiamo stare zitti, vero fratello? Non possiamo, non dobbiamo stare zitti. Come potranno, ecco come dice qua, come potranno sentir parlare se non c'è chi l'annuncia? Signore, grazie per questo tuo messaggio questa mattina. Ci hai sfidati, mi hai sfidato, un brano davvero pieno, toccante. Io ti ringrazio che l'hai inserito qui per la nostra edificazione. E la nostra prima reazione è dirti grazie. Grazie, Signore, che prima di tutto hai mandato un messaggero per parlarci del messaggio del Vangelo. E poi, come abbiamo letto, l'ascoltare viene dalla parola stessa di Cristo, c'è il nostro poter avere orecchie spirituali, vengono attraverso questo miracolo che Gesù ci parla e noi lo riconosciamo, perché siamo ricevitori di orecchie spirituali. Anche questa è opera tua, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. E poi vogliamo anche sentire la sfida di questo messaggio. Come potranno credere, come potranno annunciare se qualcuno non va? E noi dobbiamo andare, Signore, aiutaci a non stare più duri, ma proclamare il messaggio di salvezza che ci dà in Gesù.
I nostri occhi, la sua verità. Buone notizie per noi che siano scomode, comunque sono, non vogliamo